vivere delle esperienze simili. Significa avere un peso anche di gioia. Molte volte di tensione, di incertezza, di occupazione sul letto. Questo significa non poter toccare la sfera da parte nostra, la sfera della vostra esperienza. Noi vorremmo tanto, quando li vediamo preoccupati, pensierosi, sull'incerto conchiudersi di un evento, vorremmo tanto potervi rassicurare, ma annulleremmo con le nostre parole quel peso di incertezza e di timore che invece deve parlare all'intimo di voi stessi, che è un fermento per la vostra evoluzione, il vostro sviluppo, la vostra crescita, che può apparentemente essere una prostrazione per la creatura, ma che serve invece alla parte più sottile, più alta e più breve di lei stessa. Ecco che possibilità le nostre, rassicurandovi sull'esito delle vostre incertezze, noi distruggeremo questo sottile e prezioso processo, quest'opera naturale che viene da Dio. Per questo motivo, quasi sempre, non possiamo dirvi, svelarvi il vostro avvenire quando il farlo rischierebbe appunto operare contrariamente al senso, alla portata, al valore dell'esperienza che state vivendo. Ma noi vogliamo anche infondervi fiducia e darvi la sicurezza che quanto accade, accade perché voi state annullando qualche legame, qualche debito che dovevate pagare, che avete contratto in un'epoca passata, e che noi, anche se non ve ne parliamo, vi teniamo per mano, vi sosteniamo in questo sentiero di incertezza e di sofferenza. Siate sicuri, siate sereni, abbiate speranza e fede che tutto alla fine si compirà per il vostro bene e che la vostra incertezza sarà in qualche modo ripagata e dimenticata. La pace sia con voi e con tutti di voi. Come tutto si muove senza niente spostare. dunque come le scelte individuali avvengono singolarmente, quando possono avvenire senza cambiare, variare l'altrui situazione, quando questa non debba essere variata e cambiata. Ecco come i conti tornano, come ciò che sembra dipendere dall'evenienza non muta il quadro nel suo insieme, perché le scelte individuali non spostano, non variano il generale, ed il generale vive indistintamente senza diversità. Ciò che è scelto da ciò che non è scelto, ed il risultato è identico.
Mi ricordo. Una volta fece scalpore, ma non tanto quanto queste ultime verità, la nostra affermazione che alcuni che credete morti sono vivi ed altri che credete vivi sono morti. Allora parlavamo dei sepolti vivi e dei pazzi, delle morti apparenti e delle vite apparenti. Dicemmo che certe forme di pazzia sono in effetti forme di morte, perché dietro quei corpi fisici, quei corpi astrali, quei corpi mentali istintivi, non si nasconde un sentire, un'anima, un individuo. Sono quindi morti viventi che così sono per karma di familiari o di società. Ora dunque non deve, con questo presupposto, con questa conoscenza, destarvi meraviglia il fatto che il sentire non sia contemporaneo e che quindi l'interlocutore che vi sta di fronte, che parla con voi, che risponde a tono alle vostre domande, che dimostra le sue emozioni, che è vivo in ogni parvenza, possa vivere ciò che voi vedete in modo sfalsato rispetto a voi, possa averlo sentito prima o sentirlo successivamente o addirittura non sentirlo mai. Il processo è equivalente. E come nella pazzia furiosa l'individuo non sta al di là, non è legato a quel veicolo fisico che voi conoscete come pazzo, ma se ne vive nel piano akasico altre esperienze, così l'interlocutore che voi vedete sente altri fotogrammi diversi da quelli che voi in questo momento state sentendo. Cioè quel capitolo della sua vita individuale che si incrocia con il vostro e che voi ora state leggendo sarà da lui o è stato da lui vissuto, sentito in epoca, in momento, non contemporaneamente a voi. Conosciute queste verità, però, certo, la realtà fisica non cambia. Voi avete sempre di fronte a voi le creature che avete. E se pensate che il suono impiega un certo tempo per percorrere uno spazio, voi già vedete che senza ricorrere al concetto del sfalsamento del sentire individuale, già nel concetto della comunicazione che avviene attraverso alla parola sul piano fisico esiste uno sfalsamento, dal momento in cui l'ugola mia o quella che mi è prestata emette dei suoni fino a quando giunge ai vostri orecchi, esiste già una sfalsatura. Non solo, ma dal momento in cui io penso e voi ricevete il mio pensiero attraverso alla traduzione in parole, in suoni, quindi attraverso al tempo che intercorre, che è necessario perché questi suoni giungano ai timpani dei vostri corpi fisici e attraverso queste piccole sensazioni il vostro cervello trasmetta ai veicoli superiori quegli impulsi che poi la mente realizza fino a concretizzare in pensieri, ecco, vedete che già esiste una sfalsatura, la quale vi siete abituati, che voi chiamate impercettibile, minima, ma esiste già una sfalsatura nella comunicazione. Eppure tutto questo avviene senza che nulla cambi. Vi è diventato domestico, vi è diventato consueto e non vi dà problemi, come invece sembra darvi la non contemporaneità del sentire. Sentire, abbiamo detto, sentire. E voi sapete che con sentire intendiamo tutto quanto può esservi di più completo, quando intendiamo per sentire, sentire di fotogrammi, che va dalle sensazioni date dal fisico, le sensazioni che si rivelano nel piano, nel veicolo astrale, ai pensieri, ai moti di coscienza, è vero, a quel sentire profondo, vero e proprio del corpo acasico. Ciascun fotogramma, vi siete posti il problema, se conteneva un sentire, è certo che ciascun fotogramma contiene i termini, come possiamo dire, gli elementi che costituiscono il corpo fisico, contiene gli elementi che costituiscono il corpo astrale, contiene gli elementi che costituiscono il corpo mentale. E quando l'individuo si lega a questo fotogramma, ecco che lega il suo sentire a questi elementi e che quindi avviene una interscambio, una intercomunicazione fra questi elementi fino a formare un tutto. L'individuo vive quei fotogrammi, vive nella pienezza del pensiero, del sentire fisico, del sentire astrale e del sentire della sua coscienza. Ma va tenuto presente che il sentire vero e proprio della coscienza, quello del piano acasico, muta, passa da un sentire inferiore ad un sentire superiore, in termini morali, è vero, di evoluzione, per così dire, più lentamente di quanto muti di sentire, di sensazione. Cosicché se ad un fotogramma corrisponde un sentire di sensazione flebile a un certo numero di fotogrammi successivi, pur appartenenti ad una stessa serata, successivi in modo breve nel tempo dunque, corrisponde invece una sensazione assai più forte, così non può dirsi del trascorrere dell'illusorio passare da un sentire all'altro del piano acasico, da un sentire meno intenso, meno evoluto, meno sviluppato, ad un sentire più intenso, più evoluto, più sviluppato del piano acasico. Chiaro questo, vero?
Sì, è chiaro.
Dunque siamo ancora tornati sul problema delle varianti ed abbiamo visto che l'individuo talvolta, anzi spesso, si trova, in virtù della libertà che ha acquisito, di fronte alla possibilità di scegliere di percorrere una serie di fotogrammi piuttosto che l'altra. Che cosa vuol dire questo? Voi lo sapete, che in ciascuna serie di fotogrammi egli è rappresentato. Dunque, avanti al momento in cui l'individuo inizia a percorrere una serie o l'altra, le due varianti sono equivalenti. In una è rappresentato come facente una certa azione, nell'altra è rappresentato come facente un'altra azione. E così queste due varianti sono egualmente vive, egualmente valide, egualmente valevoli ad ogni fine, ad ogni effetto. È vero sugli effetti, tanto che l'assoluto, se si potesse dire che le ha concepite in un momento, nel momento in cui le ha concepite, non le ha concepite secondo un suo desiderio, ma secondo le scelte stesse che l'individuo ha possibilità di fare. È vero che gli effetti. Per cui si può dire che l'individuo, pur sentendo in modo sfasato, pur sentendo una volta nel tutto, pur sentendo una volta nel tutto, è vero, è libero in queste scelte, perché ha di fronte a sé delle vere e proprie scelte, quando le ha, si intende. Allora, nel momento prima di iniziare a percorrere una di questa serie di fotogrammi, noi vediamo le due storie identiche nel valore, identiche nella vitalità, nell'importanza, nella validità, solo che l'individuo dovrà percorrerne una. Quale importanza può avere questa ai fini dell'individuo? Certo, può avere un'importanza per la sua esperienza, un'importanza per la sua evoluzione, un'importanza per, anche se minima immediatamente, vero, voi questo lo sapete, un'importanza per il suo sviluppo. Ma andando ad esaminare nel mondo dei fotogrammi, che importanza può avere questo? Ad un certo momento tutto potrebbe essere talmente indipendente da essere il mondo dei fotogrammi un insieme, anzi, un disinsieme, un qualcosa completamente autonomo fra un individuo e l'altro, di visioni, immagini completamente scollegate tra loro. Ma questo voi sapete che non è vero, che anche il mondo dei fotogrammi ha una sua unità. Ora, ad esempio, a qualcuno può sembrare strano che nel momento in cui un individuo sceglie di percorrere una serie di fotogrammi in cui è visto compiere una certa azione, nella variante a questa serie egli sia per gli altri vivo, palpitante, esistente, reale apparentemente, e sostanzialmente come in quella serie che egli ha scelto. Ma ripeto che questa stranezza esaminata anche alla luce del concetto che già molti e molti anni fa ricominciammo a fare intravedere parlando della pazzia, non è così astrusa, così strana, perché se un pazzo che è morto ai fini dell'individuo, del sentire individuale, vive nel piano fisico pur non avendo un'anima, è vero figli e fratelli, altrettanto voi potete concepire che un corpo fisico possa muoversi, parlare, rispondere, non in forma di pazzo, in quanto contiene e legato a fotogrammi che comprendono anche non solo la mente istintiva, ma anche la mente intellettiva, per cui rispondere alle vostre domande senza contenere in quel momento, o forse anche mai, un sentire. Se di fronte a voi fosse stato creato un automa a vostra insaputa, talmente perfetto da rispondere alle vostre domande, interloquire con voi, voi senza appunto a vostra insaputa, voi non vi accorgereste mai di avere di fronte a voi un automa. Il fatto che al di là di quel bel parlare, di quel bel rispondere alle vostre domande e via dicendo, non vi fosse nessun sentire, riguarderebbe unicamente l'automa e non voi. Ecco perché noi vi diciamo che il fatto che questo sentire sia sfalsato riguarda non chi sta di fronte a voi, ma cioè non voi, ma unicamente chi sta di fronte a voi. Voi siete di fronte a creature che sono complete, integre, questo dovete sempre ricordarvi. Se vi abbiamo rivelato queste verità che possono in un certo senso aprirvi la via anche al turbamento mentale, lo abbiamo fatto perché sono utili a voi, sono utili alla verità, figli e fratelli. Ma questo nuovo nostro dire non deve avere lo scopo di farvi distinguere le creature, non deve essere un pretesto perché le creature siano viste ancor più per voi in funzione di divisione. Un pretesto per dividere le creature è il colore della pelle, è la nazionalità, è il nord e il sud, secondo dove esse vivono. Non voglio che questo fatto del sentire alzato rispetto al vostro sia per voi un pretesto per dividere le creature. Le creature sono tutte uguali, sono tutte quelle che sono, e tutte, lo diciamo, vivono contemporaneamente, sentono contemporaneamente nel piano akasico. È vero? Tutti i sentire vibrano all'unisono, tutti quelli analoghi, identici, e tutti contemporaneamente nel piano akasico, che poi trovino riscontro nel piano fisico in tempi e spazi diversi, non ha alcuna importanza. L'importante è che nel piano akasico, quello più vicino alla realtà, alla vera essenza delle cose, del piano fisico e degli altri piani del cosmo, è lì che sono contemporanee le creature. Ciò che voi vedete delle creature, ciò che voi ascoltate delle creature, non è la loro realtà, è la loro manifestazione esteriore. E quindi non ha importanza che questa loro manifestazione esteriore avvenga prima o dopo in modo sfalsato rispetto alla vostra. La realtà delle creature sta al di là della manifestazione esteriore, delle loro parole, del loro reagire, del loro condividere i vostri pensieri, i vostri turbamenti e le vostre contentezze. Questo dovete sempre ricordarlo, figli e fratelli, per percorrere questa nuova via, che è una via di verità, verità veramente rivelata a pochi, verità comunque necessaria, indispensabile per comprendere la realtà. Voi sapete che la verità è un mezzo per comprendere la realtà, perché la realtà non può essere comunicata, deve essere sentita, provata. La verità è una enunciazione della realtà e come tale può difettare, può essere imprecisa, in quanto la realtà deve essere sentita e la verità è una rappresentazione della realtà. Ma purtuttavia, se non si ha, se non si possiede questa enunciazione, molto difficilmente per la vostra natura si giunge alla realtà. Dico molto difficilmente per la vostra natura, perché vi sono altre nature che giungono alla realtà attraverso ad altre vie, e voi questo lo sapete da lungo tempo. Ora siamo giunti alla fine del romanzo giallo, di queste varianti. E secondo una buona tecnica abbiamo cercato di darvi degli elementi per farvi intuire chi fosse il colpevole, l'assassino, senza purtuttavia mostrarlo così chiaramente da non colpire il vostro interesse, da non tenere desta la vostra attenzione. Ma certo che o noi siamo stati un po' troppo enigmatici o voi siete stati un po' cattivi detective, perché questa fusione di elementi non è stata raggiunta. Del resto, in fondo, così deve essere in ogni buon romanzo giallo. Fino all'ultima pagina non si deve sapere chi è il colpevole. Ora però mi sono deciso a svelarlo questo colpevole, perché vedo che in fondo qualcuno di voi ha abbastanza messo insieme questi elementi, tanto che rimane solo una grattatina da compiere, perché la verità comparisca, anche se questa verità è ridotta ai termini più semplici, ai minimi termini, perché in effetti è talmente complessa che sarebbe inenunciabile anch'essa. Purtuttavia, gli elementi basilari dovete averli per comprendere queste varianti. Allora, queste varianti abbiamo appurato che riguardano la libertà di un individuo, sia essa pura che spuria, la libertà relativa ed anche poi assoluta, è vero, per quanto voi sapete che la libertà assoluta corrisponde alla volontà, cosiddetta volontà universale, alla volontà del tutto, è vero, figli e fratelli? Fino dalle prime volte vi avevamo invitato a meditare su quante serie di fotogrammi esistono nelle varianti, a ragion veduta avete visto poi, perché avete saputo che di questa serata esiste una sola versione, in quanto, vi abbiamo detto, il fatto che taluno di voi partecipi o non partecipi è un fatto che riguarda il suo sentire, è vero? Non un fatto che riguarda lo svolgimento della serata. Per cui se il figlio o la figlia X, che hanno la libertà di scegliere di partecipare o meno, decidono di non partecipare e rimanersene a casa, al caldo, al freddo, quello che sia, la serata non muta il numero dei suoi partecipanti. È vero? Ripeto, tutti questi elementi sono esempi, sono indicativi. Lo ripeto e ricordatevelo sempre, perché possono, abbiamo preso questa serata, abbiamo preso esempi di avvenimenti a voi vicini, ma questo non vuol dire che tutti gli avvenimenti siano così. Sono cose puramente esemplificative. Questo tenetelo sempre presente. Servono per capire i principi, non per capire gli avvenimenti. Allora, se la serata è quella che deve essere, significa che il figlio o la figlia X hanno la possibilità di scegliere, coloro che ce l'hanno, fra una serie di fotogrammi della serata in cui sono rappresentati qui, che partecipano alla riunione, e tutti quelli che sentiranno questa serata li vedranno discutere o stare zitti, fumare o mangiare caramelle, grattarsi la pera e via, come se loro sentissero, avessero sentito, sentiranno questi fotogrammi della serata, mentre hanno un'altra serie di fotogrammi in cui sono rappresentati a casa. Ed il fatto che questi sentano questa serie o l'altra serie riguarda unicamente loro. Così, se io dico alla figlia Nella, la quale non ha questa libertà, ad esempio, tanto per dire qualche cosa, ma non ha variante, per una infinità di ragioni, è vero, sempre a titolo di esempio, che ella sentirà o sente o ha sentito questa riunione, è una cosa che riguarda lei, non riguarda me. E la figlianella non troverà strano pensare che se avesse avuto invece la possibilità di stare qua o ad andare al cinematografo, si svolga una serata cinematografica in cui esiste una Nella Bonora vestita con uno dei vestiti della Nella Bonora che segue una proiezione cinematografica, perché alla figlia Nella interesserà questa serata, quella che lei sente, ha sentito, sentirà. Mi spiego, figlia? Naturalmente nel momento in cui la figlia Nella sente queste parole, la figlia Nella sente la serata, è chiaro questo, e questo vale per tutti. Però se noi andiamo ad analizzare il sentire di ognuno, possiamo vedere che questo sentire non è contemporaneo. Pur sentendo, avendo sentito sentire o sentire in futuro i medesimi fotogrammi e le medesime parole. Dunque, se io dico allora dov'è il sentire della figlianella? Il sentire della figlianella è nei fotogrammi che la figlianella sceglierà di seguire, di sentire. E dico dov'è il corpo fisico della figlianella? Il corpo fisico della figlianella è tanto nei fotogrammi in cui ella è rappresentata, cioè questi fotogrammi della serata, quanto nei fotogrammi in cui è rappresentata al cinematografo. E dov'è il corpo astrale della figlianella? I fotogrammi di un corpo astrale, del corpo astrale della figlianella, sono tanto qua che là, e così i fotogrammi del corpo mentale, quelli che costituiscono il suo veicolo mentale, è vero, che ha questa specie di sdoppiamento nel mondo dei fotogrammi, ma che non lo ha in effetti se noi lo consideriamo dal mondo del sentire, perché dal mondo del sentire conserva una sua unicità, in quanto la figlianella sente una ed una sola delle varianti, o questa serata, perché abbiamo visto che non ha possibilità in effetti di scelta in questa serata, come se avesse avuto possibilità di scelta invece in una serata al cinematografo. È chiaro questo? E fin qui sembra che tutto vada bene, però vi abbiamo dato altri principi, il principio della preclusione dei fotogrammi ed il principio che i conti debbono tornare. Allora, come possono tornare i conti, voi direte, quando io ho la possibilità di starmene in casa a leggere un libro, oppure uscire, andare a comprarmi un gelato, ad esempio, è vero? Se me ne sto in casa, certo non spendo le 100 lire del gelato, se invece me ne vado fuori dal gelataio, ecco che io do le 100 lire e quando torno in casa le 100 lire non le ho più, è che il numero deve tornare, le monete emesse dalla zecca sono quelle e quelle devono rimanere. Allora, come si spiega questo? Voi sapete che quando esiste questa possibilità di scelta, questa serie di fotogrammi doppia da seguire, significa che questa serie esiste unicamente per una creatura, per quella creatura che ha possibilità di scegliere. Cioè esiste per me, che ho possibilità di scegliere di comprarmi un gelato, ma non esiste doppia per il gelataio, che non ha questa possibilità, è vero? Dunque esiste una serie di fotogrammi in cui io sono in casa, che me ne leggo un libro, ed una serie di fotogrammi in cui esco, scendo le scale, vado a comprarmi un gelato alla crema, è vero Silvio Fratelli? E pago, e il gelataio incassa la cifra, 600 lire. Ma guarda un poco che cosa succede il giorno seguente o poche ore dopo che io ho comprato un gelato. Accade che avviene un cambio della moneta, della valuta. Ed allora lo Stato, che contrariamente a quanto avviene invece al conto esatto delle monete emesse, di quelle perdute, di quelle andate all'estero e via e via e via, cambiando la moneta, questo stato così modello che sarebbe poi l'ordine del cosmo, questo cambio della moneta deve tornare preciso. Ma queste due serie di fotogrammi mi vedono in una con 50 lire in tasca in casa, è vero? Nell'altra invece vedono 50 lire o 100 lire, abbiamo detto, scusate, la 100 lire dal gelataio, è vero figli e fratelli? Allora, venendo, voi dite, un cambio di moneta, queste 100 lire sono raddoppiate, non corrispondono più alla moneta emessa dalla zecca. Ed ecco il principio della preclusione dei fotogrammi e della continuazione della variante scelta. Cioè che cosa significa? Che quando, l'ora dopo, il giorno dopo, quando vi sarà questo cambio di moneta, il gelataio si presenterà a portare il suo incasso, porterà l'incasso con le mie 100 lire. È vero, figli e fratelli? Ripeto, questi sono esempi, non vorrei neppure che fossero letti da chi non c'è qua, perché sono esempi pedestri, la realtà è molto più complessa, ma noi dobbiamo comprendere i principi. Il gelataio si presenterà con le mie 100 lire e verserà al funzionario addetto la somma che ha in cassa, è vero? Perché egli non ha variante, la variante di possibilità di scegliere comprare il gelato riguardava unicamente me. E quando io mi presenterò, che cosa verserò? Ecco il principio della prosecuzione delle varianti e della preclusione della serie. Cioè, questa sarà una appendice alla variante che io ho percorso, a quella serie di fotogrammi, in quanto vi sarà una scena, una serie di fotogrammi in cui il sottoscritto verserà la somma che ha in tasca meno 100 lire e che corrisponderà al gelato comprato. Mi seguite, figli e fratelli? E l'altra serie in cui il sottoscritto verserà la somma più 100 lire in cui che corrisponderà alla serie in cui il sottoscritto è rimasto a casa a leggere il libro. È chiaro questo? Ma Cosa c'entra il principio della preclusione dei fotogrammi? C'entra perché il funzionario che dovrà scegliere nel sentire, no, cioè che non deve scegliere niente perché non riguarda la sua libertà, ma che è rappresentato nelle due serie dei fotogrammi, quale percorrerà?
Quella senza il suo diritto.
Percorrerà quella che, non che corrisponde alla vendita del gelato, è vero figlio fratelli? In quanto il fatto che io abbia comprato o non comprato un gelato riguarda unicamente la mia libertà ed il conto deve tornare e torna in questo modo.
Allora così anche quella della serata del cinema
è uguale, la stessa cosa. Ora queste possono sembrare novelle di fantascienza, possono sembrare cose inverosimili, strane, tutto quello che voi volete. Questa parvenza di fantascienza può derivare dalla semplicità che si è dovuto, usare per fare degli esempi. Certo che le cose sono un tantino più complicate, perché se per esempio pensate, supponiamo la figlia Bettina, per non parlare sempre delle stesse persone, è vero, non fare dei casi personali, che avesse la possibilità di scegliere di venire qua questa sera oppure rimanersene alla mostra, è vero? Dice, quante serie vi sono? Esiste una serata della figlia Bettina, secondo quello che voi avete saputo, in cui è rappresentata qua e di una serata in cui è rappresentata alla mostra. Ma nella realtà questo è il principio ed io non voglio offuscarvi le idee, comprendete questo. Però invece pensate che le cose possono anche essere più complicate, perché può esistere una serie in cui invece proprio la figlia Bettina non è rappresentata là, ma è là vi è rappresentato un suo sostituto, suo padre per esempio, è vero? Allora però suo per quanto concerne suo padre esiste un'altra serie di fotogrammi in cui egli è rappresentato a casa oppure alla mostra, perché suo è un fatto quello di andare alla mostra o rimanere a casa che riguarda la libertà di suo padre e gli può dire sì o no, è vero? Ma allora, alla serata in cui il padre è rappresentato a casa, questa serie di fotogrammi abbraccia due possibilità. Una in cui, contrapposta, in cui la figlia Bettina ha deciso di non venire qui e di rimanere alla mostra, e l'altra in cui invece il padre decide di rimanere a casa e di non andare alla mostra. Ecco dunque, questo vi ho detto per farvi capire che le cose non sono semplici come io ve le ho impostate in realtà. Vi sono più varianti che si accavallano e via dicendo, ma alla resa dei conti non sono poi neppure tanto complicate come si può pensare guardando il problema da un altro punto di vista. Perché voi vedete che dunque una serie può diventare utile a due scambi, è vero figli e fratelli? Con questo spero di avervi dato un'idea di queste varianti. Qualcuno di voi può essersi domandato quale importanza potevano avere queste varianti per cui noi abbiamo così tanto insistito. Abbiamo insistito perché vogliamo che voi diventiate padroni dei concetti della contemporaneità, della non contemporaneità. Se non vi fosse stato questo continuo insistere, probabilmente questi concetti sarebbero un po' passati nel dimenticatoio. Mentre così voi siete stati costretti a ripensarli, a rivederli tutti volta a volta da capo. Le raccomandazioni che noi vi facciamo sono quelle che vi ho rinnovato all'inizio di questa riunione figli e fratelli, e quelle ancora vi ricordo. Non dimenticatele e sappiate ringraziare l'Altissimo che avete avuto la grazia, diciamolo pure, di conoscere la verità nella sua più profonda essenza, si capisce concepibile e comprensibile al vostro intelletto, a voi comprensibile, adatta alla vostra mente, ma che pur tuttavia, anche se in una veste così imperfetta, così esemplificata, così volgarizzata, rispecchia in un modo, diciamo, più aderente possibile alla sua essenza reale, ancorché così volgarizzata, dà lo spirito della sua essenza, di quanto in realtà è, lo dà. Ed io vi auguro che voi possiate coglierlo nel più profondo. Pace a voi.
Dio con voi e con tutti gli uomini.
destatevi, guardate attorno a voi ed in voi, sappiate considerare la vostra realtà e la realtà che vi circonda, non in modo evasivo, ma in modo costruttivo. Non vi insegniamo quindi a sopportare le ragioni dei vostri dolori, dei vostri affanni, delle vostre amarezze, proponendovi un miraggio di evasione, dicendovi che questi sono transitori, che servono a conquistarvi una vita felice, futura e ipotetica. Ma vi diciamo, anche se ciò è vero, cercate di capire ora la ragione dei vostri dolori, delle vostre ansietà, qui, perché la vita vostra è fatta di realtà presente, perché la vita vostra, figli, non vi è data perché voi viviate in previsione del futuro, di un futuro che per il momento non vi appartiene, di un futuro che è già e che per altri forse è già trascorso, ma la vita è il presente. È il presente dell'eterno presente. Quindi, figli cari, niente evasione, ma comprensione. Comprendere. Comprendere ciò che è attorno a voi. Anche se questo comprendere, contrariamente a quanto possono promettere le filosofie e le religioni, non è di conforto, ma inizialmente di turbamento, di apparente confusione. La realtà per la realtà, la realtà per se stessa. Ecco, la vita per la vita, per la creatività, non per l'evasione, non per chiudere gli occhi su ciò che è di fronte a noi, sperando che, mirando nel futuro, tutto sparisca e non sia lì. Quando un ostacolo si pone di fronte a voi, figli, questo ostacolo non deve essere disconosciuto, non deve essere annullato nel non esaminarlo, ma esaminandolo, ponendosi nella condizione mentale di doverlo affrontare, in parte è già affrontato, se non nella sua totalità. È molto più il pensare alla difficoltà da superare o il volerci non pensare che costa, piuttosto che affrontarla con semplicità. Molte volte, quando la si affronta con questo stato d'animo, la difficoltà questo per parlare dei lati amari che inevitabilmente si incontrano nella vita, perché la vita è fatta di tutte queste cose, delle cose liete e delle cose tristi, ma affrontando ed accettando la vita come è, così voi dovete fare, deve accettare ciò che può essere piacevole e ciò che può essere spiacevole, ma nella serena accettazione io vi garantisco che la serenità nasce nell'intimo di ognuno, e ciò che può sembrare peso, gravoso, diviene sopportabile non in funzione di una evasione che nulla risolve, ma in funzione di una comprensione che dona libertà. Siate sereni, fiduciosi, fidenti, in ciò che è la promessa del Maestro Cristo: basta ciascun giorno il proprio affanno. Non siate quindi in ansietà solleciti, e la serenità e la forza non vi mancheranno. La pace sia con voi e con tutti di voi. Era stabilito che aveste una dimostrazione pratica di una variante e l'avete avuta questa sera nella lettura che ha fatto il figlio Corrado di un brano. Dell'ultima riunione. Voi sapete che un lettore, per una sua migliore interpretazione, a volte può aggiungere una congiunzione fare una pausa questo può far parte di una sua libertà. Ebbene, nella storia di questa serata esisteva, quale facente parte della libertà del figlio Corrado, la possibilità di leggere un brano includendo fedelmente tutte le parole che furono dette, oppure saltare una preposizione, è vero? Ebbene, il figlio Corrado ha sentito la storia in cui l'intero brano viene letto fedelmente, ha vissuto quella variante e quei fotogrammi. Altri hanno vissuto una variante a questa sua storia sentita, cioè quella storia secondo la quale il brano viene letto privo di una preposizione. È vero, figli? Ora, qual è la realtà di queste due storie? Per il figlio Corrado, per quelli che, come lui, hanno seguito questa storia, la storia in cui il periodo viene letto completamente. E qual è la verità per gli altri? Quella dagli altri vissuta, cioè in cui il periodo viene letto privo di una frase. È vero, figlio fratello? Dunque vedete che questa sera le cose erano scritte in modo che vi fosse questo accertamento, ma proprio per questo esempio illustrativo. Ma la cosa è avvenuta, se non vi fosse stato un confronto del resto, ripeto, voluto per una vostra dimostrazione, la cosa sarebbe avvenuta in modo inavvertibile. È vero? Ecco dunque il colpevole da una parte di avere saltato un periodo, risultare innocente per l'altra storia. È vero, figlio? Guardate dunque con quanta facilità è possibile dare giudizi errati. E guardate quanta diversità, sia pure in queste sfumature, può assumere la realtà. Perché la realtà è così. La realtà è quella che è, ma è realtà così definita la realtà assoluta. E quando noi, parlando della legge di evoluzione, abbiamo detto il cambiare della legge di evoluzione, l'evolversi della legge stessa di evoluzione, e quando abbiamo detto l'apprendere il significato della storia, abbiamo accennato ad un'altra verità, ad un'altra enunciazione della realtà. Se voi pensate all'assoluto come vita, perché tale è l'assoluto, ma una vita in senso diverso da quello che voi siete abituati a considerare, cioè ad un divenire in fondo, è vero? Questa è la vostra considerazione della vita. L'assoluto non è divenire. Se voi pensate all'assoluto come vita essere e dunque vita assoluta egli stesso. Ma la vita è creazione continua. Creazione del resto diversa da quella che voi siete usi a considerare nel piano fisico. Perché creare in fondo significa anch'esso per voi un divenire. Ma l'assoluto, voi sapete che non è un divenire, l'assoluto è un essere. È dunque una creatività di esistenza, di essere. Tutto è creatività ed è vita, tutto in senso assoluto. Dunque, ogni cosmo è un atto di creatività, pur non essendo mai stato creato. Tutto, ogni cosmo è un vivere, pur non essendo un divenire in assoluto. Ed ogni oggetto di ogni cosmo è un particolare in sé perfetto, pur non essendo la perfezione assoluta. Eppure, ripeto, in sé è perfetto ed assolve perfettamente il compito per il quale è creato, pur non essendo mai stato creato. Ogni oggetto vive ed è creato, pur non essendo mai stato creato. Ogni oggetto è espressione di creatività assoluta. Anche l'uomo. L'uomo, questo individuo meraviglioso, che è il coronamento della creatività cosmica, è un oggetto che vive, che è creato pur non essendo mai stato creato. Pur esistendo da sempre. Ed è un centro di creatività, perché l'uomo crea, ha questa possibilità, sia pure unica nel cosmo, in confronto agli altri esseri viventi. Gli altri esseri sono vita, ma non possono creare. Ma badate bene, figli e fratelli, non esiste una gerarchia di esseri raggruppabile in base a questo criterio e definibili più o meno perfetti. Ciascun essere in sé e per sé è perfetto quando assolva il compito per il quale è stato creato. Così non si può porre nei valori assoluti inferiore nella creatività dell'assoluto un animale rispetto ad un uomo, anche se l'animale non ha la possibilità di creare e l'uomo sì. Entrambi sono perfetti rispetto al compito che debbono assolvere. Ma l'uomo, dicevo, ha qualcosa di più nei suoi compiti che non ha l'animale o la pianta, o un tavolo, o una sedia, o una pietra. L'uomo ha la possibilità di creare, di esprimere quindi un valore cosmico. Ecco dunque che la creatività cosmica, che trova il suo coronamento nell'uomo, attraverso all'uomo ancora si esprime. Da oggetto l'uomo della creatività diventa soggetto di essa. È come se, badate bene, parlo attraverso un velo, è come se una coscienza, un centro di coscienza, dopo avere creato, se un dopo esistesse, un tutto, vivesse questo tutto dall'interno. Dopo avere creato un centro di coscienza e di espressione, vivesse attraverso a questo centro di coscienza e di espressione. E vivrebbe allora una medesima esperienza ripetuta miliardi di volte, tanti quanti sono gli uomini o gli esseri sensibili nel cosmo? No. Vivrebbe miliardi e miliardi di esperienze, l'una diverse dalle altre, perché ciascun centro di coscienza e di espressione o di sensibilità e di espressione ha un sentire in qualche modo diverso dal sentire che fa capo ad un altro centro di sensibilità e di espressione, di coscienza e di espressione. Dunque, ci troviamo di fronte a qualcosa che era oggetto e che diviene soggetto. Ed intravediamo vagamente una nuova verità, una verità che ci fa sentire in casa nostra, ci fa sentire quali veramente siamo. Parte integrante di un tutto, differenziati gli uni dagli altri da un velo illusorio. Percepienti ciascuno una porzione di tempo e di spazio, come canali di un'unica percezione. Posti al centro di un cosmo individuale, gli uni accanto agli altri, ciascuno perfetto nel compito per il quale è stato creato, imperfetto nel senso che non vivente, qualora non rispondente a questo compito. Ecco che in questa visione sparisce ogni senso di differenziazione. Ma per accettare questa visione con animo sereno, per farla nostra occorre una grandissima forza, un equilibrio che a pochi è dato raggiungere. Perché è facile diventare dei fatalisti, è facile diventare degli intemperanti, è facile diventare degli esseri che perdono il freno morale. Quando ci troviamo di fronte un universo in cui tutto è a nostra disposizione, in cui non esiste più il veto che conobbero Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, in cui udiamo dire ogni frutto del paradiso terrestre è a vostra disposizione, compreso quello dell'albero del bene e del male. Allora, senza più il terrore di una eterna dannazione, senza più il terrore che può in sé e per sé infondere l'idea del male, l'uomo facilmente perde il senso della misura e dell'equilibrio. E veramente allora compie il suo male. Perché allora non corrisponde più allo scopo per il quale è creato. Scopo di vita, di attività, di ordine, di equilibrio. Ora voi siete in questa fase delicata del trapasso, in cui comprendete di avere libertà, in cui vi è detto questo fardello che portate sulle spalle e che rappresenta il peso della vostra vita, non dovete superarlo, sopportarlo in visione di un bene futuro, ma dovete farlo parte di voi stessi, così come lo scultore fa parte della sua creatività la pesante pietra. Non vi diciamo, sopportate il peso che vi è dato, ma vi diciamo, il peso che vi è dato deve diventare parte di voi stessi, perché voi lo comprendete, lo superate, lo sviscerate e trovate che ciò che vi è di peso non lo è in realtà, è peso solo in funzione dell'illusione. Cadono dai vostri occhi i veli che fino ad oggi vi hanno aiutato a non perdere il cammino. Abbandonate le grucce per camminare da soli. Quale fase delicata della vostra esistenza spirituale. Eppure noi confidiamo che saprete muovere da soli, senza questi conforti oggi per voi illusori, di bene e di male, di giusto e di ingiusto, i vostri passi di esseri che acquistano coscienza d'essere. Pace.